Ieri sera abbiamo affrontato questo primo argomento, abbiamo parlato del titolo di questi giorni insieme è Restaurando l'altare. Abbiamo parlato di alcuni principi per come restaurare, cosa significa restaurare, ed è per noi fondamentale scoprire determinate cose, che certe cose non succedono per caso. La restaurazione di Dio nella tua vita non è un caso. Noi dobbiamo capire e comprendere come funzionano le cose e quindi con l'aiuto di Dio farle accadere. Ma niente cambia se prima non cambia la tua mente. Niente cambia se prima non cambia il tuo modo di pensare. Abbiamo iniziato ieri a parlare del ravvedimento, di cosa significhi realmente la parola ravvedimento, il concetto del ravvedimento. Abbiamo letto in Atti al capitolo 3, dal versetti 19 e 21. Andiamo a leggere insieme, dai. Atti capitolo 3, versetti 19, 20 e 21. Scritto così, è Pietro che parla e dice: ravvedetevi dunque, convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati e perché vengano dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore, ed egli mandi Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti sin dal principio del mondo. Tutti quanti noi desideriamo momenti di refrigerio, è vero o no? Se io chiedessi stasera chi vuole essere benedetto, chi è che non alza le mani? Chi è che vuole essere guarito? Tutti quanti noi alziamo le mani. Chi vuole vivere nella benedizione, nell'abbondanza di Dio? Tutti quanti noi alzeremo le mani. Nessuno è abbastanza tanto stupido da non volerlo. Chi vuole vivere nella realtà del regno di Dio? Tutti quanti noi vogliamo. Ma questo stile di vita non è un incidente, non succede per caso. Ci sono delle scelte importanti che dobbiamo fare e molte delle scelte sono dolorose. Tutti noi stiamo pregando affinché cambino certe circostanze nella nostra vita. Tutti noi stiamo chiedendo aiuto a Dio, dicevamo ieri sera. Stiamo chiedendo aiuto ai fratelli che ci aiutino a pregare affinché certe circostanze cambino nella nostra vita. Ma Dio non è interessato a cambiare le nostre circostanze. Dio è interessato a cambiare noi. Dio cambia noi e automaticamente cambieranno le circostanze, perché il cambiamento delle circostanze attorno a noi passa attraverso il nostro cambiamento. Se tu hai delle difficoltà e non sai chi sei in Cristo, tu interpreterai quelle circostanze sempre come una croce da portare, una punizione da parte di Dio, una conseguenza che dovrai portarti per tutta la vita. Ma quando tu realizzi chi sei davanti a Dio, qual è la tua vera identità, che sei un figlio di Dio, sei un re, un sacerdote, che sei un ambasciatore di Cristo, che hai autorità sopra ogni cosa nella tua vita, finché non realizzi determinate cose, certe circostanze non cambieranno mai. Ma quando tu cominci a cambiare, quando inizia il vero ravvedimento, cioè il cambiamento di pensiero, allora certe circostanze non le accetterai più come cose normali nella tua vita. Io non accetto la povertà nella mia vita. Io non accetto la malattia nella mia vita. Io non accetto la depressione nella mia vita. Io non accetto l'ansia e la paura nella mia vita. E tutti quanti ti diranno che certe cose sono normali. E tu potrai rispondere: no, non è normale per un figlio di Dio.
Amen.
Però molti l'accettano come una cosa normale, come una croce che dovranno portare per tutta la vita. Questa è una mancanza di ravvedimento, cioè non abbiamo allineato il nostro pensiero al pensiero di Dio per la nostra vita. Io conosco i pensieri che ho per voi, ha detto Dio, Geremia 29:11, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Gesù è venuto per predicare la buona notizia. Tutto ciò che non è buona notizia non è Vangelo. La parola Vangelo significa buona notizia. Allora, questa parola Evangelion nel testo greco ha un significato ancora più particolare. Non significa semplicemente buona notizia, ma a quel tempo, 2000 anni fa, nella cultura greca, questa parola aveva un significato ancora molto più particolare. Significa una buona notizia talmente buona che è quasi difficile da crederci. Ora, quando qualcuno ti propone il perdono gratuitamente, la guarigione gratuitamente, la liberazione, la gioia, la pace, la presenza di Dio, l'unzione, la potenza, la fede, l'autorità, gratis. Oggi se qualcuno ci telefona al tuo citofono, alla tua porta, e ti dice: signora, le offriamo un viaggio gratis, la prima cosa che tu pensi è: dov'è la fregatura? È vero o no? Oppure: chissà dove mi faranno firmare. È un classico. Trovi quelle aziende che ti telefonano, ti citofono, ti presentano subito un regalo, tu dici: ah, c'è problema, ma c'è qualche problema. Perché? Perché nessuno ti dà niente per niente, ma con Dio, nostro Padre, è così. Lui non solo ti dà, ma il Vangelo dice che è stato già fatto e già compiuto. Tu nasci. Quando tu nasci in Italia, la prima cosa che ti dicono è: hai già 40.000 euro di debiti. Il debito pro capite italiano, appena un bambino nasce, ha 40.000 euro di debito. È così. Dividete il debito italiano per 65 milioni, 70 milioni, quanti siamo, fa circa questa cifra. E appena nasce un bambino, la prima cosa già ha in debito. Ma quando arriviamo a Gesù, la prima cosa che sentiamo è: tutto è stato pagato.
Amen.
Tutto è stato compiuto. Tutto è stato compiuto alla croce 2000 anni fa. È gratis, è una bella notizia. Ed è talmente bella che a volte è proprio difficile da crederci. E Gesù è venuto per dare la buona notizia. La buona notizia, lui la chiamava la buona notizia del regno di Dio. Gesù andava in giro a predicare il Vangelo, cioè la buona notizia del regno di Dio. Tutto parte da un ravvedimento. Gesù disse ai giudei che avevano davanti: ravvedetevi, il tempo è arrivato. Il tempo è arrivato, il regno di Dio è già qui ed è a vostra disposizione. Cambiate il modo di pensare e credete alla buona notizia. Smettetela di credere che con le vostre azioni potete piacere a Dio. Voi piacete a Dio non per quello che fate, ma perché Lui vi ama, punto e basta. L'amore di Dio è gratis. L'amore di Dio, la grazia di Dio è gratis nella tua vita. E non devi fare niente per meritare. Nel 2009 Dio cominciò a parlare al mio cuore in una maniera come non aveva mai fatto sulla grazia. Mi ricordo che un giorno Dio, mentre stavo parlando con lui, stavo discutendo con lui, gli stavo aprendo il mio cuore, dicendogli alcune difficoltà che avevo nella mia vita a livello personale, e lui mi disse: Corrado, ricordati che non c'è niente che tu possa mai fare per farti amare di meno da me. Niente di quello che tu farai permetterà a me di amarti di meno. niente di quello che tu potrai fare permetterà a me di amarti di più, perché il mio amore non dipende da te. Quanti sono contenti che il suo amore per noi non dipende da noi? L'amore del Padre per la tua vita non dipende da te. Dio mi disse: io ti amo non per quello che fai, ma perché io sono amore. Qualunque cosa tu farai non permetterà a me di amarti di meno, e niente di quello che tu farai permetterà a me di amarti di più, perché io non ti amo per le cose belle che fai e non smetterò di amarti per le cose brutte che fai. Io ti amo perché sei mio figlio. Mettilo in testa una volta e per sempre: questo è il mio amore per te. E fu da quell'anno in poi che la mia vita cominciò a cambiare radicalmente e cominciai a leggere la scrittura in maniera totalmente diversa, e cominciai a vedere quello che Gesù faceva. Ritornai di nuovo a leggere i Vangeli, a leggere la vita di Gesù, a leggere l'esempio di Gesù, a leggere le parole di Gesù, a leggere tutto quello che lui faceva, che insegnava, e l'esempio che dava ai suoi discepoli, il modo in cui lui si comportava con le persone. Mai, mai Gesù ha detto a qualcuno: pentiti dei tuoi peccati. Mai. Tutte le volte che le persone entravano in contatto con Gesù si sentivano amate, e quindi si sentivano perdonate. Non appena lo sguardo delle persone incontravano lo sguardo di Gesù, le persone si scioglievano di dentro, perché si sentivano accolte. Lo sguardo di Gesù era come dei raggi X. Le persone si sentivano nude davanti a lui e sapevano che non potevano nascondere nulla, perché lui conosceva ogni cosa. Amen. Le persone, letteralmente sentendosi amate, si prostravano ai suoi piedi. Parte tutto dal ravvedimento. Dice Pietro: se voi vi ravvedete, voi avrete momenti, ci saranno tempi di refrigerio sulla vostra vita. Ma non perché Dio cambia, perché Dio non può cambiare, ma perché noi cambiamo. Sapete qual è il nostro problema molto spesso? Disse una volta un predicatore: il motivo per il quale abbiamo servito male Dio è perché lo abbiamo conosciuto male. Se lo avessimo conosciuto meglio, lo avremmo amato di più e lo avremmo servito meglio. A volte il Dio che ci viene presentato è un Dio che è un po' così schizofrenico, con una doppia testa. Da un lato ti dà il perdono, da un altro lato ti dà un colpo sulla testa appena sbagli, da un altro lato ti accoglie, da un altro lato ti dà un calcio se non ti ravvedi, da un lato ti dà un bacio ed un abbraccio, da un altro lato ti volta le spalle non appena tu sbagli. Questo non è l'Iddio che Gesù ha presentato. È una delle cose fondamentali: se noi vogliamo realmente che ci sia una restaurazione nella nostra vita, noi dobbiamo comprendere come è Dio veramente. Voglio farvi leggere un episodio in Giovanni al capitolo 4. Tutti quanti noi conosciamo, per chi legge un po' la Bibbia, la scrittura, conosciamo l'incontro di Gesù con la donna samaritana. È vero o no? Un attimo, che qua dobbiamo riprendiamo la diretta. Tutti quanti noi conosciamo l'episodio della donna samaritana, l'episodio di Gesù, no? Quando lui incontrò questa donna, e fu un incontro straordinario, perché, scusate un attimo, così diamo a tutti l'opportunità di seguire la diretta. Questo incontro fu un incontro veramente soprannaturale. Ci sono dei particolari che non ho il tempo di spiegare, ma quando Gesù arrivò da solo al pozzo, e aveva sete. I discepoli andarono in città a comprare da mangiare. Lui incontra questa donna che arriva lì al secchio con, che arriva lì al pozzo con il suo secchio per prendere l'acqua, e inizia questa discussione tra Gesù e la donna. Ora, per farla breve, arrivato a un certo punto Gesù comincia a rivelare chi è. Gesù comincia a rivelare se stesso alla donna. E guardate un attimo qui al versetto 19, anzi al versetto 16. Gesù le disse: vai a chiamare tuo marito, torna qui. La donna rispose e gli disse: io non ho marito. E Gesù le disse: hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. Da qui capiamo la persona che Gesù ha davanti, una donna che ha avuto 5 mariti. In realtà nel testo greco non dice mariti, dice uomini. Hai avuto 5 uomini e stai convivendo con il sesto. Questa donna era una donna probabilmente che nel suo paese era già trattata come una donna molto facile. Una donna che ha avuto 5 relazioni, era col sesto uomo, una donna che magari gli altri non volevano molto avere a che fare. Ma Gesù ha un incontro con questa donna e arriva al cuore della donna. Vai a chiamare il tuo uomo. La donna apre il suo cuore e dimostra la sua bellezza interiore. Gesù entra nel suo cuore in punta di piedi. E guardate qui al versetto 19, la donna disse: Signore, vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. E Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. La domanda della donna era molto semplice: dove è il luogo dove si deve adorare? Dove è il luogo dove si deve adorare? Vedete, già attraverso questi versetti noi potremmo stare qua ore e ore e ore, perché la Chiesa evangelica purtroppo non ha compreso. Perché si pensa sempre, quando si predica su questo argomento, che si sta parlando sul modo di adorare. Ma la domanda non è come adorare, la domanda è dove adorare. E noi abbiamo pensato che adorare in spirito e verità è un modo. Ma la domanda è dove? E Gesù sta dicendo: si adora dallo Spirito. Non è, adorare non è così. Se uno canta, danza, sta lodando, se uno è con gli occhi chiusi e le mani alzate sta adorando. Questo è il modo in cui noi abbiamo interpretato le cose. I canti veloci sono i canti di lode, i canti lenti sono canti di adorazione, ma la lode e l'adorazione non hanno a che fare con la musica. Hanno a che fare con l'attitudine del cuore. Amen. Nella Bibbia non esistono i canti di lode e i canti di adorazione, noi abbiamo inventato questo. La domanda è dove bisogna adorare? È su questo monte o a Gerusalemme? E Gesù ha detto: no, l'unico posto dal quale si può adorare è dallo Spirito. In spirito o nello spirito o dallo spirito, nel testo greco lo puoi tradurre in questi modi. E in verità, la verità di cui parla Gesù non è la Bibbia. La verità di cui parla Gesù è l'attitudine del cuore. Con sincerità, con trasparenza. Ma andiamo un attimo a quello che è la cosa che più ci interessa stasera. La domanda che la donna fa è: dove dobbiamo adorare? Da dove dobbiamo adorare? E sentite la risposta di Gesù al versetto 20. Versetto 21, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Attenzione qui. La domanda domanda che voglio farvi è: si può adorare qualcuno che non si conosce? Si può adorare qualcuno che non si conosce?
No.
Beh, la risposta è sì, perché Gesù lo ha detto. Voi adorate quello che non conoscete. Se vogliamo una vera restaurazione nella nostra vita, noi dobbiamo conoscere colui che stiamo adorando. E posso garantirvi che l'immagine di Dio che abbiamo molto spesso non rispecchia quella che Gesù ci ha dato. Gesù è venuto sulla terra per portare non gli uomini a Dio prima di tutto, ma per portare Dio agli uomini. Gesù è venuto nella terra, sulla terra, si è fatto uomo per mostrare come è Dio realmente. Non riusciremo ad avere un'immagine chiara di noi come figli se non abbiamo un'immagine chiara di Dio come Padre. Lo ripeto, non riusciremo ad avere un'immagine chiara di noi come figli se non riusciamo a capire che Dio, prima di tutto, è il nostro Padre. Pensa un attimo al modo in cui lo chiami quando preghi, al modo in cui lo chiami quando canti. Su 100 volte che tu lo chiami, è stato provato statisticamente che meno del 10% tu lo chiamerai Padre. Eppure è l'unico modo come Gesù ci ha rappresentato. Padre nostro. Guardate un attimo insieme a me. Giovanni capitolo 1. Versetto 18. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Chi è che ci ha fatto conoscere Dio come Padre? Gesù. Perché? Perché nessuno ha mai visto Dio. Nessuno ha mai visto Dio. Nessuno. Questa è una dichiarazione molto forte, lo so, ma nessuno può farci conoscere qualcuno che non ha mai conosciuto. Solo Gesù ha conosciuto il Padre. Perché? Perché procede direttamente da Lui. Giovanni capitolo 14, andiamo alla legge, il versetto 6. Gesù dichiara: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno. Ci siamo? Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Guardate Filippo cosa dice a Gesù. Signore, mostraci il Padre e ci basta. Guardate la risposta di Gesù. Versetto 8. Versetto 9. Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo.
Perché lui era Dio.
Chi ha visto me? Chi ha visto me ha visto il Padre. Perché? Perché io e il Padre siamo. Paolo dice nella lettera ai Colossesi: Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile. La lettera agli Ebrei dice che egli è l'impronta della sua essenza, lo splendore della sua gloria. Giovanni 1 dice che nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Verso 14, e la parola si è fatta carne ed ha abitato tra di noi e noi abbiamo contemplato la gloria dell'unigenito proceduto dal Padre. Giovanni 10, Gesù dice: voi siete le mie pecore e nessuno vi rapirà dalla mano del Padre mio. Dio me le ha date, il Padre me le ha date e nessuno le rapirà dalla mia mano. Perché? Perché io e il Padre siamo uno. Se vuoi vedere come è Dio realmente, non lo capirai attraverso la lettera, attraverso la persona di Mosè. Non lo capirai attraverso Davide, non lo capirai attraverso Abramo, non lo capirai attraverso l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Giovanni o Pietro. Se tu vuoi capire e comprendere come è Dio realmente, tu devi guardare a Gesù, perché Gesù è l'unica, vera e definitiva immagine di Dio. E quando Gesù è venuto ha distrutto tutte le false immagini di Dio, ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Ed ecco perché è importante per noi realizzare che tutto ciò che noi chiamiamo Dio e non è rappresentato da Gesù, non è Dio. È una falsa immagine, è mitologia greca, è religione. Se il Dio nel quale tu credi non è come l'Abba Padre che Gesù ha presentato, tu stai adorando qualcuno che non conosci. Posso dirvi la verità? Per tanti anni ho adorato qualcuno che non conoscevo. Per tanti anni è successo nella mente. Ho adorato qualcuno che non conoscevo. Sono 8 anni che la mia vita è stata letteralmente stravolta dalla grazia di Dio, e nei 21 anni precedenti avevo fatto delle esperienze meravigliose, servivo Dio, onoravo Dio, ero anche pastore di una comunità, ho fatto il pastore per 10 anni, una comunità che è cresciuta tanto, abbiamo fatto un gran bel lavoro in Italia, ma vi garantisco che di fronte alla rivelazione dello Spirito Santo nella mia vita ci sono stati momenti in cui mi sono vergognato di quello che ho predicato. Ho dovuto chiedere perdono a Dio e perdono alle persone, perché ho insegnato un Dio che non conoscevo, che mi era stato tramandato, che mi era stato insegnato, e ho fatto l'esperienza di Giobbe. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Vedete qual è il problema? E voglio concludere questa prima sessione parlandovi proprio di Giobbe. Perché se vogliamo una restaurazione piena nella nostra vita, noi dobbiamo capire com'è Dio realmente. Perché se non abbiamo la giusta rivelazione di Lui come Padre, noi non ci sentiremo mai figli. Figli realmente. Quanti conoscono la storia di Giobbe? Giobbe è un esempio meraviglioso di cosa significa essere restaurati. È vero o no? Guardate insieme a me in Giobbe al capitolo 2. Noi sappiamo la storia. Arrivato a un certo punto arrivano dei servi che gli dissero che Giobbe aveva perso ogni cosa. E arrivato a un certo punto arrivò un servo che gli disse: i tuoi figli sono tutti morti. Versetto 18, gli stava parlando quando giunse un altro e disse: i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso venuto dal deserto ha investito i 4 angoli della casa che è caduta sui giovani ed essi sono morti. Io solo sono scampato per venire a dirtelo. Guardate Giobbe. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il suo mantello, si rase il capo, poi cadde a terra e adorò e disse: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi tornerò. E l'Eterno ha dato e l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Posso permettermi di andare oltre con voi? Posso permettermi? L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Sembra molto spirituale, ma è una grande bugia. Perché quando noi leggiamo la vita di Giobbe, noi ci rendiamo conto che l'Eterno ha dato, ma l'Eterno non l'ha mai tolto. Fu Satana che tolse. È il ladro che viene per rubare, uccidere e distruggere. Ma Gesù è venuto per dare vita, e vita in abbondanza. Allora è vero che Giobbe disse questa frase, ma quello che Giobbe ha detto non era vero. Perché? Ora voglio spiegare, mi permettete di andare un po' più in profondità? Voi adorate qualcuno che non conoscete, disse Gesù alla Samaritana. Guardate il capitolo 2. Andiamo in profondità qui, Versetto 7. Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta di piede alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie gli disse: rimani ancora fermo nella tua integrità, ma maledici Dio e muori. Ma egli disse a lei: tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? E in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Abbiamo accettato il bene, perché non possiamo accettare il male? Dio ha dato, Dio ha tolto. La domanda è: che Dio stava adorando Giobbe? Vedete, io sono nato in una mentalità nella Chiesa evangelica dove abbiamo sempre criticato la moglie di Giobbe. Una donna che dice al suo marito: maledici Dio e muori, rimane ancora fermo nella tua integrità. Abbiamo sempre criticato una donna del genere. Ditemi, una donna che perde tutti i suoi averi. Noi sappiamo quanto per le donne a volte è più importante degli uomini avere, gestire le cose materiali. Togli la casa ad una donna, come si sentirà? La donna si sente regina della casa. Vai a casa sua e togli le tende, sposta di mobili, ti uccide. Levagli la carta di credito, la possibilità di fare la spesa tranquillamente, ti lascia. Una donna che perde tutti i suoi figli in un giorno e si sente dire: è stato Dio. Ditemi, qual sarebbe la reazione vostra? È Dio che ha dato ed è Dio che ti ha tolto. Dio ti ha dato un figlio, Dio te l'ha ucciso. Dio ti ha dato i soldi, Dio te li prende via e ti lascia nella povertà. Dio ti ha dato una casa e Dio ti mette in mezzo ad una strada. Dio ti dà il bene, Dio ti dà il male. Dio dà la vita, Dio dà la morte. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. La Bibbia dice che Giobbe in tutto questo non peccò, perché Giobbe nel suo cuore era onesto, era sincero, ma Giobbe era sinceramente sbagliato. Arrivano i tre amici. Amici che nessuno vorrebbe mai vedere. Sai quegli amici che dovrebbero aiutarti nel momento dello scoraggiamento e ti dicono:
hai peccato.
È successo un incidente, c'è qualche peccato nascosto nella tua vita. Tu ti aspetti che qualcuno vengano per incoraggiarti e ti massacrano. Meglio non averli questi tipi di amici. E dopo una diatriba di giorni e settimane, Dio scende in campo. Fatemelo dire in questa maniera. E dice ai tre amici: scusate, avete terminato? Perché vorrei dire qualcosa al mio assistente un attimo. Vorrei parlare con il mio cliente un attimo, posso? Guardate che siete tutti e tre, vedete? I tre amici di Giobbe sono quelli che vorrebbero rappresentare Dio. Ma tutto potrebbero fare tranne che questo. E Dio entra in campo, mette di lato i tre e comincia a parlare a tutti con Giobbe. E Giobbe comincia ad avere una rivelazione profonda, meravigliosa, di Dio come non l'ha mai avuta. E questa è la conclusione. Giobbe capitolo 42. Concludiamo. Versetto 1. Allora Giobbe rispose all'Eterno, dopo che Dio gli disse qual era la sua grandezza, la sua santità, la sua maestà, il suo amore, la sua grazia, la sua misericordia, i suoi piani, i suoi progetti, i suoi propositi, le sue vie, le sue idee, i suoi pensieri per lui. Giobbe rimane letteralmente piantato alla sedia, avendo questa rivelazione nuova di questo Dio che non ha mai conosciuto in realtà. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: riconosco che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me, che non conoscevo. Ti prego, ascolta, io parlerò. Io ti interrogherò e tu mi risponderai. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Guardate qui il versetto 6. Per questo motivo provo disgusto nei miei confronti e mi pento sulla polvere, sulla cenere. Questo si chiama ravvedimento. Sapete perché? Perché Giobbe cambiò il suo modo di vedere Dio finalmente. Giobbe rappresenta la vita, ha rappresentato la mia vita per più di 20 anni. Cantavo, predicavo, servivo, ero instancabile, lo sono ancora oggi. Ma 9 anni fa mi sono dovuto fermare, come ho detto ieri, e dire davanti a lui: mi pento per aver creduto quello che tu non sei mai stato, perché ti conoscevo per quello che altri mi avevano detto. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora ti conosco in maniera personale e so che quando tu dai, tu non togli mai. Perché i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento. Gesù si presenta. Guardate quest'ultimo verso in Giovanni capitolo 1. Il versetto 17 dice così: la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute. La legge è stata data, ma la grazia è venuta. La legge è stata data, ma la grazia è venuta. La grazia non è una dottrina, non è un insegnamento, non è una predica, non è un modo di pensare. La grazia è la persona stessa di Gesù. E Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. E quando lui entrava in contatto con le persone, la vita di quelle persone veniva restaurata. Perché? Perché loro avevano la giusta immagine di Dio davanti a loro. Dio che non li condannava, Dio che non li giudicava, Dio che non li schiacciava, ma Dio che nella sua grandezza si è fatto uomo per andarli a prendere e riportarli nella sua presenza.
Amen.
Amen. Alleluia. Dio non ha aspettato lì che l'uomo venisse. L'uomo, Dio si è fatto uomo, Dio è diventato come noi, si è fatto come noi per farci, per riportarci dove Lui è e per farci ritornare ad essere come Lui è. Lui non ha avuto problemi a diventare come noi. E più tardi spiegherò qualche cosa di quello che è successo nella croce 2000 anni fa. Quando Lui è diventato come noi eravamo, affinché noi potevamo diventare come Lui è ora. Questo scambio meraviglioso della croce, dove Lui è diventato peccato e noi siamo diventati la giustizia di Dio in Lui. Non possiamo sperimentare la restaurazione nella vita se non abbiamo la giusta immagine di Dio come Padre nella nostra vita. E come la possiamo avere? Non leggendo Mosè e non leggendo Paolo, perché solo uno ha parole di vita eterna ed è Gesù. Solo uno rappresenta realmente Dio nella sua totalità, nella sua pienezza, e questo è Gesù. Dovremmo ritornare a leggere i Vangeli e a innamorarci ancora di più del nostro amato Signore Gesù.
Amen.
Alleluia. E la nostra vita verrà restaurata. Alleluia. Siamoci pieni. Abbiamo ora un break. Ma lascio la parola subito al pastore. Abbiamo un break, il pastore vi dirà quello che sarà il programma di tra poco, di quello che accadrà. Però voglio chiederti di dare la tua mano un attimo alla persona accanto a te. Possiamo mettere un po' di musica? Dai una mano alla persona accanto a te. Chiedi in questo momento a lui: come sei realmente? Può essere che sono andato avanti semplicemente per quello che altri mi hanno detto di te? Io voglio fermarmi, voglio prendere fiato e voglio conoscerti per quello che sei realmente. Non è religione. Stato puro, non è religione, non è la chiesa evangelica, la chiesa cattolica, è spirito e vita, è il nostro ossigeno. Dobbiamo respirare Dio, lui è la nostra vita. Il mio occhio ora ti vede, finalmente capisco. Finalmente conosco come sei. Ho adorato qualcuno che non conoscevo. Voglio conoscerti. Chiudi i tuoi occhi un attimo, diglielo. Diglielo. Voglio conoscerti. Voglio conoscerti veramente per come tu sei. Voglio ravvedermi. Voglio cambiare il mio modo di pensare su di te. Rivelati nella mia vita. Non possiamo più credere che Dio ha dato e che Dio ha tolto. Non possiamo neanche criticare la moglie di Giobbe per quello che disse. Andò in crisi, andò in depressione. Augurò pure la morte a suo marito. Come possiamo darle torto? Un Dio così non va servito. Un Dio così non va onorato. Un Dio che gioca con te non è degno della tua adorazione. Un Dio che si diverte a dare e a togliere. Un Dio che si diverte a illudere le persone, a prenderle in giro. Questo non è Dio. Questa è religione. Questa è mitologia greca. Gesù ha dimostrato che il Padre, pur di avere te, ha dato suo figlio per te. Altro che dare e togliere, è lui che si è svuotato di se stesso pur di avere te. Questa è la buona notizia. Amen. Ecco perché quando tu hai la rivelazione di chi è Dio realmente, tu capisci chi è il ladro e non permetterai più al ladro di rubare nella tua vita. Amen. Non permetterai più al ladro di disportare distruzione nella tua vita, perché hai capito che c'è solo un ladro che viene per rubare, uccidere e distruggere, si chiama Satana, ma che c'è soltanto un Dio, un Padre nostro, che ha mandato suo figlio affinché potessimo avere vita e vita in abbondanza, per poterci riprendere tutto quello che il ladro ci ha rubato. Questo è il nostro Dio, questo è il nostro Padre Celeste. Un padre che ci ama così tanto che ha dato il meglio di sé. Alleluia. Padre nostro che sei nei cieli, noi santifichiamo il tuo nome questa sera e desideriamo che ogni persona ti conosca per come tu sei realmente. Padre, io ti chiedo questa sera che sia distrutta ogni immagine sbagliata tua nella nostra vita, che sia distrutta ogni immagine religiosa, ogni immagine mitologica dei dei greci, degli dei greci nella nostra vita, che sia distrutta ogni immagine che non corrisponde a quella tua, che possiamo avere l'unica vera immagine che Gesù ci ha dato, l'immagine di un padre che aspetta che i propri figli ritornino a casa, l'immagine di un padre che desidera e brama benedire i suoi figli. Gesù è il sì di Dio per la tua vita. Gesù è il sì di Dio per la tua vita. Alleluia. Maestro, se tu vuoi guarirmi? Gesù rispose, sì, io lo voglio. Signore, c'è il mio servo a casa che sta soffrendo grandemente. Gesù disse, sì, io verrò e lo guarirò. Il capo della sinagoga, Signore, vieni a casa mia, metti le tue mani su mia figlia ed egli sarà guarita. Gesù si alza e comincia a seguirlo. Gesù è il sì di Dio per la tua vita. Non ha mai detto no. Mai. Mai. Perché? Perché quando lui dà, lui dà senza pentirsi. Amen. E quando lui vede una vita che ha bisogno di essere restaurata, voglio dirti questa sera nel nome di Gesù che Dio non si fermerà nella tua vita. Che Dio non si fermerà, perché Dio è più testardo di te. E quando inizia un'opera buona nella tua vita, lui la porta a compimento fino all'ultimo. Lui non si stanca e non si stancherà mai di te, mai. Perché ti ama. Il suo amore è instancabile e il suo amore ti raggiungerà ovunque tu sei, e lui non si fermerà finché non avrà terminato la sua opera nella tua vita, finché la tua vita non sarà restaurata dalla punta dei piedi fino alla cima del capo. Questo è il nostro Padre Celeste e questo è il Dio che vogliamo adorare.